Radio Anch'io Sport.
Bene, alle 9.40 parliamo del grande momento del Genoa, terzo successo consecutivo, media punti da grande e poi altro grande obiettivo, il poker di vittorie che manca ai rossoblù da 41 anni e chissà che non possa arrivare. Tutto questo è merito di Davide Ballardini che abbiamo in diretta qui su Radio 1. Buongiorno mister e complimenti.
Buongiorno a voi. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con noi ci sono Casarin, Cerruti, Cerrepice. Come ha battuto l'Inter? Come ha fatto il Genoa a fare questo figurone sabato sera a Marassi?
Da squadra, giocando da squadra, con tante buone cose, dall'attenzione alla generosità, alla qualità della squadra, dei giocatori, quindi puoi battere l'Inter se sei squadra, se in ogni momento della partita riesci a contrapporti da squadra al che hanno dei grandi giocatori.
Senta, abbiamo tantissimi messaggi per lei, anche da gentili signore che ci scrivono, ma complimenti a mister Ballardini, gli chiedo dove si interviene primariamente quando si entra in corsa, perché poi lei è subentrato in un momento molto difficile per il Genoa, tra l'altro è riuscito a trasformare la squadra senza ricorrere al mercato, ma sfruttando le capacità degli uomini chiave che già erano a disposizione della Rosa. Mister.
Ma io non lo so dove si interviene, io so che arrivo, mi presento per quello che sono, ho delle idee, le porto durante la settimana, faccio delle scelte, credo di avere un buon rapporto con i giocatori, schietto, sincero, e niente, credo sia tutto questo che poi porta anche a fare un buon lavoro.
La semplicità soprattutto. Dunque sentiamo Alberto Cerruti.
Mi ricordo che ha già giocato un brutto scherzo all'Inter, peggiore di quello di sabato, perché l'8 agosto 2009 a Pechino, quando allenava la Lazio, batté l'Inter di Mourinho nella Supercoppa italiana, l'Inter che poi avrebbe vinto tutta quella stagione, quindi Ballardini non è da scoprire adesso. Le chiedo, lei ha detto che Perin è un portiere di livello mondiale, oggi è meglio di Donnarumma?
Ecco, io questo non lo so, io so quello che ho detto è perché io Perin lo vedo tutti i giorni, lo conosco anche dalla mia prima esperienza, perché quando sono venuto qui la prima volta Perin era il terzo portiere e lo feci debuttare io in Serie A, e quindi Perin lo conosco bene e penso, sono certo che sia un portiere di livello mondiale perché ha delle qualità straordinarie. Donnarumma lo vedo perché intanto lo vedo giocare, l'ho visto giocare dal vivo in televisione, penso sia un portiere altrettanto bravo, ma ecco, io parlo di Perin perché proprio ho la fortuna di averlo tutti i giorni e sono certo di quello che dico.
Casarin, Paolo Casarin per Ballardini.
Sì, buongiorno e Ballardini.
Buongiorno.
Buongiorno. Ascolti, una domanda che potrebbe sembrare anche personale, ma non è in effetti. Perché lei è così assente dalla Serie A? Ci si accorge di lei solo quando fa, e non è la prima volta, performance di questo tipo come quella col Genoa. Perché si stanca, non lo so. Ci sono delle risposte magari anche banali dentro di sé. Troppo autonomo.
Perché penso di centrare poco. Quindi io vengo dal settore giovanile, ho fatto tanti anni nel settore giovanile e mi piace allenare, mi piace proprio aver così un rapporto molto stretto, così che ci sia questa condivisione, il feeling con i ragazzi che alleno, e poi magari tutto il resto, e la Serie A magari è tanto di tutto il resto, mi interessa meno, quindi.
Quindi meglio le luci del campo che i riflettori della ribalta, insomma, per così dire.
Ma fa piacere anche parlare con voi, certamente, fa piacere perché vuol dire che hai fatto un buon lavoro, però ecco, se proprio devo dire una cosa così che mi viene subito è quella di pensare di centrare poco con tutto il resto.
Mm-hmm. Francesco Repice.
Buongiorno mister, quello che volevo chiederle è... pare che lei si sia opposto, o non so chi, la società probabilmente, oppure lei, allo scambio che sembrava fatto in sede di mercato proprio l'ultimo giorno tra il Genoa e la Roma, l'Axalt Bruno Peres. Poi infatti le hanno dato ragione, perché l'Axalt le ha deciso due partite negli ultimi secondi in zona cesarina e le ha regalato 6 punti. Ce la può raccontare questa storia per come è andata?
Io gliela posso raccontare perché non so niente, quindi...
Beh, perfetto, meraviglioso.
Io, quindi,
possiamo leggevo, anche lavorare di fantasia qui.
Leggevo, ma dal direttore sportivo, dal direttore generale Perinetti, Donatelli, che è il direttore sportivo, con il presidente, che ci siamo visti qualche giorno prima, ecco, della chiusura del mercato, si è parlato di tutto, ma non di questo scambio, quindi probabilmente se voi... avete scritto questo, ci sarà stato qualcosa, ma io proprio, a me nessuno...
Quindi
mai...
non era proprio prevista questa cosa qua? Era...
Ma penso proprio di no, magari a fine stagione penso, perché il ragazzo è davvero un ragazzo molto, che ha qualità importanti, quindi le qualità importanti è un giocatore da grande società, da grande squadra.
Allora, Ballardini, arrivano tantissimi messaggi per lei al 335-699-2949. Intanto Max le chiede, ma è vero che lei è milanista, era tifoso del Milan da giovane, oppure lo è ancora probabilmente?
No. Io da bimbo tifavo Juventus, poi ho avuto la fortuna di lavorare al Milan per 3 anni, ero il responsabile del settore giovanile con Baresi e Angelo Colombo, e quindi ho apprezzato davvero, sono stato davvero molto bene in una società che non ti faceva mancare niente, quindi da lì nasce la mia simpatia, il mio affetto alle
poi,
persone.
Poi arriva Lello, un tifoso interista deluso, ho visto la partita di sabato, ho visto un grande Genoa correre, lottare, pressare l'Inter fino all'area interista, dall'altra parte ho visto una squadra spenta senza cuore e penso senza spogliatoio, e sono anche Claudio da Bologna, interista deluso, grande Genoa contro 11 calciatori che non fanno squadra e così non si va da nessuna parte. Ma lei Ballardini, che come l'ha vista l'Inter, che impressione le ha fatto Spalletti?
Beh, intanto un po' di ragione credo in questi commenti c'è, perché così la sensazione che hai, li incontri, quindi non conosci bene le dinamiche, insomma, qui bisognerebbe chiedere all'allenatore. Ecco, hai la sensazione, certo, incontri dei grandi giocatori, però che ancora faticano ad essere legati tra loro, quello sì, però non è facile, quindi ci vuole il suo tempo.
Altro WhatsApp, questa volta sonoro di un ascoltatore, sentiamo che cosa ci ha detto.
Buongiorno, anzitutto complimenti al mister per la bella partita con l'Inter. Io sono interista, insomma, è giusto essere obiettivi. Volevo rivolgerle una domanda, mister. Volevo sapere cosa è che l'ha impressionata di più, negativamente parlando, dell'Inter, insomma. Perché ho letto una sua intervista dove diceva che la squadra era in forma, ma onestamente non è stata così. Grazie mille Marco da Napoli.
E allora la lingua batte dove il dente duole, evidentemente è così. Ballardini.
Ma io intanto quando tu sei lì sei molto, molto più attento alla tua squadra, quindi presti molta attenzione a quello che fa la tua squadra. E poi vedi che dall'altra parte, come ho detto, ci sono dei giocatori straordinari, perché hanno delle qualità straordinarie, che magari non hanno quella tua serietà, quella tua umiltà, la tua intendo l'altra sera, quella del Genoa, quella determinazione che comunque è alla base di ogni risultato positivo, quindi anche per l'intervallo questa cosa qua.
Certo, ripice.
Mister, le chiedo di Goran Pandev, perché mi ha colpito una sua dichiarazione, che ricordo di aver letto, poi magari non era nemmeno questa, le ha detto ma dovevo essere pazzo a non farlo giocare quando ero alla Lazio, quando insomma è vero che questa cosa è vera o no?
Ma è vero, sì, io andai alla Lazio e così diedi la mano alla presidente e dovevo rispettare un indirizzo perché c'erano dei problemi di rinnovo di contratto e quindi io diedi la parola che insomma, questo giocatore se non rinnovava il contratto non doveva essere messo in campo. Ecco, quindi io accettai quella situazione e fu un errore grave che poi dopo quella volta non ho più commesso.
E vedi, si scoprono le...
Anche perché le sta risolvendo molte, molte partite Goran Pandev, un giocatore di una tecnica di una classe
superiore.
Ma un giocatore
bravissimo, un giocatore diverso, è un campione, si diverte, è un esempio per tutti, perché oltre ad essere un campione, oltre a divertirsi, è serio, generoso e quindi dice a tutti i suoi compagni come ci si deve comportare.
Grazie Davide Ballardini, è stato un piacere averla con noi, la seguiremo attentamente perché questo Genoa sta diventando davvero molto molto interessante e quindi la ricontatteremo. Grazie Ballardini, buon campionato. Intanto arriva anche un'ultima ora riportata dal Corriere della Sera che ha svolto un'inchiesta, sarebbe la holding di Shenzhen del Milan, l'imprenditore cinese, sarebbe alle prese con prestiti non restituiti a due diverse banche, dunque si chiede la bancarotta. Questa è un'inchiesta riportata dal Corriere della Sera per quanto riguarda il magnate cinese del Milan. Ma noi adesso andiamo in Corea, dunque a pochi chilometri dalla Cina, Corea del Sud, dove sono in pieno svolgimento le Olimpiadi invernali, 8 ore avanti, e andiamo dal nostro inviato Emilio Mancuso. Buongiorno Emilio.
Eccoci Filippo, un saluto a te, a tutti i tuoi ospiti e naturalmente ai nostri radioascoltatori. Prima parlavate con Ballardini di Laxalt, sono testimone oculare l'ultimo giorno di mercato. Giorgio Perinetti, che è il direttore sportivo del Genoa, parlava al telefono proprio di Laxalt, quindi questo ve lo posso dire. Venendo invece alle Olimpiadi, il caso doping è scoppiato ieri sera, se volete anche un po' kafkiano, perché ci domandiamo perché un atleta di curling debba doparsi. Il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ha confermato che l'atleta trovato positivo è il russo in gara con l'acronimo OAR, Atleti Olimpici della Russia, Alexander Krucheninskij, il giocatore di curling bronzo nel team misto, inguaiato dal famigerato Meldonio, il farmaco costato la squalifica ad esempio a Maria Sharapova. Questa è la cronaca extra sportiva, con ancora la Russia nel centro del mirino del caso doping. Quanto tempo abbiamo, Filippo? Vado con una veloce carrellata.
Vai con la carrellata e poi parleremo anche di questo flop azzurro dello sci alpino piuttosto preoccupante.
Sì, proprio così. Tre titoli in palio oggi, il salto con gli sci assegnerà una delle medaglie più attese, quella della prova a squadre, il quartetto norvegese contro il quartetto tedesco, la lotta è a due, poi ci sono le due manche decisive del bob sempre a due, poco fa un'altra sconfitta per l'Italia del curling, stavolta contro la Corea, nel pattinaggio la coppia di danza Anna Cappellini e Luca Lanotte, quinti nella classifica dopo la prova di corto. È stato rispedito a casa dai francesi non uno sciatore qualunque, ovvero Mathieu Fèvre, che è il fidanzato di Michaela Schifrin, settimo al termine del gigante, che ha visto un'ottima prova di squadra dei francesi con la medaglia di bronzo di Alexis Pinturo. Lui aveva commentato il risultato di squadra: io sono qui per me stesso, allontanato, la federazione lo ha rispedito a casa, poi si è scusato. Comunque, la squadra prima di tutto. A proposito di sci alpino, stamattina le prove della discesa libera al femminile, training molto positivo per Sofia Goggia con il secondo crono, 8 centesimi dall'austriaca Stephanie Venier, che però ha tirato a tutta, terza la statunitense Lindsay Vonn, staccata di 35 centesimi, si annuncia battaglia selvaggia, tutta da gustare, mercoledì tra la bergamasca e la fuoriclasse di Vail, con Sofia Goggia che l'anno scorso batté due volte la Vonn proprio su questa pista, tra l'altro le prime due vittorie in Coppa del Mondo e l'unica medaglia dello sci alpino al momento firmata Federica Brignone al femminile, mentre come sappiamo Filippo il bilancio in profondo rosso della squadra di velocità al maschile. Arriverà il tempo dei processi, delle decisioni, i giochi sono ancora in corso, Paris, Sinnerhofer e Phil a secco di medaglie. Abbiamo incontrato il capo degli allenatori della squadra maschile, il direttore tecnico che ha il contratto in scadenza a fine stagione, potrebbe anche lasciare, ovvero Max Karka, ha parlato così sul flop della velocità.
brucia tanto perché questa squadra negli ultimi 3 anni ha veramente lavorato al 100% per questa gara. Durante questo percorso ci sono state delle grandi soddisfazioni, però noi eravamo focalizzati, tutti gli allenamenti erano stati focalizzati per questo tipo di gara, per questa pista. Siamo arrivati quarto e sesto. Onore agli altri, come squadra, come gruppo di lavoro non abbiamo rimpianti, e onore agli altri. La spedizione è negativa perché siamo venuti qua per fare il podio, non l'abbiamo fatto. Tutte le parole che ci sono state dopo sono uscite dalla bocca da Innerhofer. Innerhofer era deluso, capisco la delusione, capisco lo sfogo, però quando le cose non vanno i panni sporchi si lavano in casa.
Spedizione negativa, dice il responsabile della velocità, ma ci si riuscirà ad arrivare in doppia cifra come promesso quasi dal presidente del CONI Malagò da qui alla fine dei giochi, Emilio?
Siamo a -4, siamo a -4. Italia quota 6 nel medagliere, guidato dalla Norvegia con 25 medaglie in totale, sulla Germania che ha quota 18, Italia al 12° posto, 2 medaglie d'oro, 1 d'argento e 3 di bronzo. Giornata importante domani perché c'è la staffetta mista, parliamo di biathlon. L'Italia difende il bronzo di Sochi in 4, Dominic Windisch, Luca Sofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Se abbiamo tempo, Filippo, possiamo ascoltare anche quello che ci ha detto poco fa proprio Dominic Windisch, che è la prima medaglia di questa Olimpiade, la medaglia di bronzo per l'Italia. Sentiamo Windisch.
È stata bellissima vincere qua la prima medaglia, innanzitutto, diciamo, soprattutto per me una medaglia individuale è veramente... Sì, un successo speciale perché finalmente ci sono arrivato e veramente sono stracontento.
E adesso la staffetta, molto importante.
Sì, domani c'è la staffetta mista che siamo col bronzo di Sochi, siamo campioni in carico in quel momento e sicuramente abbiamo visto che tutti e quattro siamo ad un alto livello e possiamo giocarcela. Però comunque è difficile perché ci sono tantissime nazioni con atleti forti e sì, diventa dura. E poi sappiamo come sono le staffette, siamo in 4, ci vuole la giornata perfetta per tutti e 4 e anche quello è sempre difficile beccarlo al momento giusto.
Bene, allora noi ringraziamo Emilio Mancuso che risentiremo in diretta ancora nei nostri notiziari. Vi ricordo oggi l'appuntamento anche con Fuori Gioco dalle 15.05 su Radio 1. Grazie Emilio Mancuso, buona Olimpiade. Torniamo per pochi secondi ancora dai nostri opinionisti. Alberto Cerruti, hai sentito Ballardini su Pande, sollecitato dal Ripice, che cosa ha tirato fuori?
Sì, bravissimo Repice a ricordargli quel precedente e bravissimo Ballardini a dire la verità. Mi piace molto Ballardini perché è schietto, sincero, paga il fatto di essere poco mediatico, come si dice oggi, però è un uomo di sostanza e lo ha dimostrato in questo intervento.
Paolo Casalin, che cosa ne pensa? Qual è il suo giudizio su Ballardini? In questo calcio sempre così a 200 all'ora con tanti riflettori e molte, forse poca sostanza e moltissime chiacchiere.
Sì, appunto, lui è proprio dall'altra parte, no? Col silenzio vince, è un metodo poco comune, però Ballardini meriterebbe di rimanere in Serie A, anche se credo che abbia ogni tanto, così mi è sembrato di capire, abbia voglia di viverne il suo silenzio.
Benissimo, allora grazie a tutti coloro che sono intervenuti, ci hanno scritto, hanno telefonato, purtroppo però non abbiamo avuto il tempo, il materiale per mandarli in onda. Io vi ringrazio naturalmente anche Paolo Casarin, che ritroveremo ancora a Radio Anch'io, Alberto Cerruti nelle prossime occasioni, Francesco Repice con le sue pirotecniche Radio Cronache. A proposito, grazie, questa sera Lazio-Verona 20:40 dall'Olimpico Giuseppe Bisantis, Diego Carmignani. Io ringrazio per l'organizzazione di Radio Anch'io Antonio Doddi e Rossella La Commare, e poi l'assistenza tecnica audio di Massimo Vasciaveo, il video di Salvatore Amico e poi in regia come sempre Ombretta Conti. Vi ricordo sempre che potete seguirci anche in diretta streaming sul sito raiplayradio.it e in radiovisione su Facebook. Anche questa mattinata è trascorsa, dunque noi vi lasciamo al GR1 e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, ma questa sera Lazio-Verona in diretta su Radio 1. Grazie a tutti e buona giornata.